Benissimo, allora con te questa mattina, insomma, l'abbiamo sintetizzato rapidissimamente prima di metterci in contatto, insomma, ma lo farai sicuramente molto meglio di me, per parlare questa mattina del fatto che pochi giorni fa la Federazione Russa ha firmato la definitiva uscita del paese da una convenzione europea, dalla convenzione europea che tutela i diritti delle minoranze. Ti vogliamo chiedere che cosa significa questo. Credo che, diciamo, a livello qui nazionale non se ne sia assolutamente parlato, ma insomma, se si tratta di una misura rilevante e soprattutto se può significare qualcosa all'interno degli assetti della stessa federazione, innanzitutto.
Questa è una domanda, una buona domanda. Io, allora, quando è iniziata a uscire la notizia, in realtà Putin sta parlando di questa decisione da un po' di mesi. Inizialmente ero tra le persone che pensava che non avrebbe avuto nessun tipo di conseguenza sul paese reale, perché la Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali è un pochino uno di questi strumenti, cioè, bello dal punto di vista idealistico, utopico, delle dichiarazioni dell'Europa fatte in favore delle minoranze nazionali, però non ha veramente un sistema di controllo. Per cui questa convenzione è una convenzione che è in atto dal 1995, che ha come obiettivo quello di combattere la discriminazione verso le minoranze linguistiche e culturali dei paesi dell'Europa. E diciamo garantisce una serie di neanche di protezioni, ma più che altro di, diciamo, di idee di cosa dovrebbe essere la protezione delle minoranze linguistiche, per cui incoraggia i paesi a utilizzare le lingue e le culture locali, garantisce la libertà di accesso ai media in queste lingue e incoraggia l'uso di lingue locali nella vita pubblica. Però questa è una convenzione che veniva con un grossissimo problema, ovvero quello di non definire cosa si considera come minoranza linguistica ed etnica, per cui ogni Stato poteva definire, diciamo, quello che voleva, nei termini che voleva. E non sono mai stati scritti dei meccanismi di controllo. E per dire, la Francia non ha mai firmato questa legge, per cui c'è anche paesi che diciamo sono democratici, almeno secondo
Gli standard.
gli standard, diciamo, non è che proprio hanno dovuto. Penso che, se mi ricordo bene, in Europa la Francia e la Turchia sono gli unici due paesi che non hanno firmato questa legge, che però già vi dà un'idea forse di cosa stiamo parlando. Quindi io inizialmente ero abbastanza convinta che sarebbe stato uno stunt politico, e in realtà poi, andando a leggere delle cose scritte da minoranze etniche locali, soprattutto siberiane, russe, mi sono resa conto che c'era una parte di questa convenzione che l'unica cosa che fondamentalmente garantiva era la possibilità di andare a portare dei casi di discriminazione davanti alla Corte di Strasburgo. Quindi la Russia di per sé non aveva questa possibilità, perché non aveva aderito ad altre convenzioni, ma sulle minoranze nazionali invece sì. E quindi questo ha creato delle situazioni in cui nel 2017 ci sono state una serie di gruppi attivisti di lingue indigene siberiane che sono riusciti, con la scusa della discriminazione linguistica, a portare dei casi di silenziamento di attivisti politici di fronte alla Corte di Strasburgo. Quindi sì, avrà delle conseguenze reali questa scelta, perché adesso elimina la possibilità di utilizzare questa legge come praticamente, cioè, sistema per aggirare altri tipi di espressione della Russia.
Senti, tutto questo, ma diciamo, può portare anche, come dire, al, non dico l'esplosione, insomma, ma il ravvivarsi di tendenze autonomiste, addirittura separatiste o indipendentiste, oppure no, da questo punto di vista che cosa ci si può aspettare? Fra l'altro noi va sempre ricordato che quando parliamo di della Federazione Russa parliamo di un paese che è multietnico, multilinguistico e multireligioso, per cui al proprio interno, insomma, ci sono anche ci dovrebbero essere degli equilibri da rispettare, o no?
Sì, certo. Diciamo, allora, la possibilità di istanze nazionaliste è più concreta in alcuni casi che in altri. Come ricordavi tu, la Federazione Russa ha tantissimi gruppi etnici e linguistici minoritari al suo interno, parliamo di 193 gruppi ufficialmente riconosciuti che parlano 270 lingue in totale, quindi è una diversità abbastanza importante, e ovviamente non tutte queste lingue hanno la stessa quantità di parlanti, non tutte queste culture sono riconosciute allo stesso modo. Il motivo per cui parlo tanto anche, tra l'altro, della lingua in sé, più che no, delle etnie culturali, è perché storicamente la protezione alle minoranze nazionali in Unione Sovietica viene fatta attraverso leggi di protezione linguistica. Quindi nel contesto della Russia parlare di minoranze etniche ha senso se si parla anche di minoranze linguistiche. Questo è il motivo per cui parlo oggi appunto di lingue nello specifico. Diciamo, in alcuni casi sì, c'è già stata una mobilitazione diciamo a stampo di rivendicazione di indipendentismo nei casi che sono le minoranze più grandi e sono le minoranze che da più lungo tempo sono organizzate, quindi per esempio la Buriazia, che è questa zona della Siberia che si trova esattamente sopra Ulaanbaatar in Mongolia, quindi è una zona a maggioranza linguistica della famiglia mongola. Questa è una popolazione, innanzitutto hanno già un riconoscimento di una repubblica dedicata a loro, per cui c'è, diciamo, già movimento politico a partire dal 1924, e sono storicamente una popolazione molto organizzata, lo stesso si può dire dei Tatar in Tatarstan, poi dei Bashkir in Bashkortostan. Cioè, queste zone, sì, dove c'è già un discorso politico, c'è anche una mobilitazione indipendentista che però, cioè, diciamo, adesso la situazione di questa convenzione ha infiammato gli animi, però sono dei discorsi di indipendentismo che sono nati durante i primi giorni dell'attacco all'Ucraina, perché le popolazioni indigene della Siberia sono state le più soggette alla leva forzata, per cui la quantità di buriati, chuvashi, tatari, ceceni che sono state mandati a combattere in Ucraina è molto più alta della percentuale di queste popolazioni all'interno dello Stato ed è molto più alta degli slavi. Quindi, diciamo, già ci sono stati per 2 anni manifestazioni e una serie di rivendicazioni indipendentiste che erano state iniziate soprattutto dalle donne, perché venivano messe in una specie di framework di, cioè, mobilitazione contro la guerra per l'uccisione dei nostri figli, che adesso con questa ulteriore attacco a quella che poi è la sovranità culturale locale delle lingue locali sta prendendo piede. Però c'è anche un'altra cosa da considerare, perché ok, soprattutto la dimensione della popolazione conta, no? Cioè, i buriati hanno almeno 300.000 parlanti, gli aleuti nel nord della Siberia hanno tipo 15 persone in vita che parlano la lingua, quindi le rivendicazioni sono diverse.
Certo.
Ma sono anche molto forti le rivendicazioni della parte della popolazione che non vive in Russia, per cui popolazioni che hanno delle situazioni di diaspora dove ci sono tante persone all'estero sono anche quelle che hanno dei movimenti indipendentisti più organizzati, e quindi è un po' difficile capire esattamente tutte le rivendicazioni, perché tante rivendicazioni arrivano da gente che comunque vive fuori dal paese da 3 generazioni, e non è sempre chiaro, secondo me, capire se la popolazione locale veramente ha delle istanze indipendentiste dalla Russia o se queste istanze vengono anche manipolate a scopo propagandistico dall'esterno.
Certo. Senti, ma da questo punto di vista, diciamo, la fuoriuscita definitiva della Russia dalla convenzione, da inquadrare secondo te soltanto, diciamo, nel più generale processo di allontanamento o di Mosca dalle istituzioni europee, oppure significa anche una qualche forma di cambio di passo nelle relazioni fra centro e periferia a Mosca?
Io sono convinta che sia la seconda cosa, cioè se tu, ovviamente la risposta varia a seconda di chi chiedi. Tanti analisti che si occupano di Russia, ma più, diciamo, basati in Europa, interpretano come questa decisione un po' come una conseguenza normale di un'altra serie di passi che appunto la Russia stava facendo. Tra l'altro la Russia era già stata espulsa da tutta una serie di trattati con l'Unione Europea, quindi ufficialmente il motivo per cui la Russia è uscita da questo trattato è stato il fatto che secondo Putin gli è stato tolto la possibilità di andare a protestare per il trattamento delle minoranze di lingua russa in Europa. Quindi, cioè, la cosa viene fatta come denuncia, no? Le minoranze di lingua russa che ci sono in Ucraina in questo momento non stanno venendo tutelate, e quindi è ipocrita che l'Europa chieda a me di tutelare le mie minoranze e quindi me ne vado. Quindi tanti analisti che sono più basati in Europa, che guardano molto, diciamo, alle politiche del Cremlino, non hanno parlato molto. Se chiedi a gente che invece, cioè, che si occupa di attivismo più decoloniale e soprattutto questi gruppi attivisti, cioè i vari spazi nei social media di appunto gli attivisti buriati, ceceni, tatari, sono pieni di considerazioni sulla questione, loro sostengono di sì, che cioè questa decisione arriva prima di tutto nel mezzo di una serie di manifestazioni a sfondo nazionalista slavo che ci sono state nelle principali capitali di queste repubbliche, quindi proprio manifestazioni di gente, cioè ragazzi, uomini, giovani, russi, biondi con gli occhi azzurri, che si mobilitano per chiedere che il russo ritorni la lingua nazionale dello Stato. Il russo è stato reso nuovamente confermato lingua nazionale dello Stato solo nel 2020, quindi già, diciamo, una decisione abbastanza fresca.
Dello Stato generale, cioè di tutta la federazione, dici?
Sì, di tutta la federazione è stata ripresa questa decisione. Nel 2018 era arrivata una legge che cambiava le regole della politica linguistica sovietica. Prima si poteva insegnare all'interno delle scuole nella lingua locale, quindi i bambini potevano fare le scuole elementari in tataro e studiare russo come altra lingua, con l'idea che comunque, vivendo in uno stato dove tanta gente parla russo, sarebbero cresciuti bilingui.
Sarebbe stata la lingua regolare loro.
Sì. Il tataro sarebbe la lingua che loro parlano in famiglia,
certo,
si poteva utilizzare nelle scuole, sì.
Ok.
E Putin ha cambiato questa legge nel 2018 eliminando l'istruzione nelle lingue locali, quindi adesso tutte le scuole vanno fatte in russo, adducendo come motivazione il fatto che questa cosa era discriminatoria nei confronti di chi non parlava le lingue locali, vabbè, una serie di posizioni che erano chiaramente ideologiche, non erano motivate scientificamente. E quindi, diciamo, sono cambiati questi rapporti negli ultimi anni e adesso c'è stata quella che effettivamente sembra cioè l'ulteriore giro di vite sulla questione del rapporto con le lingue nazionali. Ripeto, dal momento che diciamo il rapporto tra le colonie e la madre patria in Unione Sovietica si articola molto attorno al discorso delle lingue, il fatto di essere andati a toccare le lingue nazionali minoritarie secondo me è una dichiarazione di intenti di un nuovo tentativo di riportare la cultura e la lingua slava a essere centrale. Ti dico, l'ultima volta che è successo nella storia della Russia è stato con l'arrivo di Stalin al potere. Non c'è stato nessuno che ha fatto questa cosa, per cui io forse sono paranoica più delle persone che studiano questo argomento, però a me, diciamo, pensare che questa è una legge che è entrata in vigore prima negli anni 30 e la conseguenza di questa legge sono state le purghe staliniane, adesso mi fa pensare che ci si stia preparando a questo. Gli attivisti buriati con cui io, tra l'altro, lo menziono per correttezza di causa, io ho vissuto in Buriazia per un anno, prima di occuparmi di Kazakistan io mi occupavo di Buriato. Gli attivisti con cui, cioè, che vagamente seguo, dichiarano che c'è stata una recrudescenza negli arresti e che questo cambiamento della legge fondamentalmente si traduce anche nel fatto che i media in lingua buriata non sono più liberi come prima di protestare contro la Russia. C'è stato un giro di vite dopo i cambiamenti di rapporti con alcune di queste lingue contro gli attivisti che fondamentalmente facevano manifestazioni contro la guerra in Buriato. Per cui io immagino che non sia semplicemente un passo che la Russia fa tanto per. Penso che sia una decisione abbastanza forte dietro di tornare al cioè il progetto di, appunto, russificazione dello Stato e imposizione della cultura slava.
Senti, tutto questo per quanto riguarda invece la realtà dove vivi tu adesso e in generale la realtà delle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale ha provocato recriminazioni, problemi, considerato anche che ci sono, immagino, molte persone kazake o di origine kazaka, kirghisa, uzbeka che abitano e vivono all'interno dei confini della Federazione Russa, no?
Sì, come dici, sì, hai ragione, ci sono moltissimi kazaki, kirghisi, uzbeki e tagiki soprattutto che vivono all'interno della Russia e che si muovono come anche lavoratori stagionali. Il Kazakistan ha risposto con una legge che elimina il russo dalla lingua dei media. Quindi,
ufficialmente, no. Quindi non si possono più stampare giornali in russo in Kazakistan.
Cioè, non è adesso esattamente chiaro se passerà in questo modo. Diciamo, la versione più restrittiva di questa legge è che i media nazionali devono dare la preferenza al kazako e quindi ci saranno più fondi per i media di lingua kazaka. Una possibilità che sarà che i media, quelli pubblici, dovranno essere in kazako e poi gli altri possono continuare a essere in russo. Ricordiamo che comunque una larga parte della popolazione del Kazakistan parla russo, per cui mi immagino che eliminare completamente i media di lingua russa non sarà una cosa particolarmente facile da implementare. Però sì, diciamo, le componenti più nazionaliste del Parlamento e del partito del governo hanno come obiettivo quello di eradicare il russo completamente e sono stati molto aperti nel dichiarare questo obiettivo.
Tra l'altro, in un contesto educativo, ci dicevi tu le altre volte in cui ci siamo sentiti, in cui si dà un enorme spazio allo studio della lingua inglese nelle scuole superiori e nelle università, cioè quasi a arrivare a uno stadio non di bilinguismo ma addirittura di trilinguismo, almeno per determinate fasce della società.
Sì, il trilinguismo è ancora ufficialmente la politica educativa del governo kazako. Adesso c'è da vedere se questa legge sulla lingua dei media cambierà qualcosa. Per ora sulla questione dell'educazione non ci sono state prese di posizione da parte del governo. Cambiare così in fretta la lingua dell'educazione poi sarebbe veramente difficile, perché tante materie qui vengono insegnate o in russo o in inglese, ma non ancora in kazako. Cioè, c'è la possibilità di studiare per esempio medicina in kazako, però le università di medicina tendenzialmente insegnano in russo.
Certo.
E non so quanto avrebbe senso da un punto, cioè mi sembrerebbe un suicidio come, cioè, per formare tutta una serie di professioni in cui dovresti praticamente fermare l'uscita dei laureati dalle università per, non lo so, 5 anni, 10 anni, quanto tempo ti serve a risviluppare tutti i curriculum nella lingua. Certo, l'alternativa reale è che si bypassi il russo per andare a sviluppare questi curriculum in inglese direttamente, e questo risolverebbe forse il problema in maniera si bypassi il kazako, si metta l'obbligo dell'inglese e questo forse risolverebbe la questione in maniera più veloce. Però finora sull'educazione non è stato detto ancora niente, sono soltanto i media che sono oggetto di questa politica.
Va bene, insomma, comunque situazione piuttosto delicata, ecco, qui e non solo. Senti Giorgio, noi l'ultima cosa che volevamo chiederti esulava un po', ma forse non troppo, dal tema di oggi, perché non ci siamo più sentiti dai tempi del intervento dell'Azerbaigian in Nagorno-Karabakh, di cui abbiamo ovviamente parlato, insomma, con vari corrispondenti. E volevamo chiederti, diciamo, come è stata presa questa situazione ad Astana, perché tutti quelli e tutte quelle che abbiamo sentito, anche diciamo di sensibilità diverse fra loro, però ci confermavano quello che ci hai sempre detto pure tu, cioè che c'è un, se non un obiettivo politico realistico, però un sogno panturco che va da Istanbul fino alla Cina occidentale. E in tutto questo, diciamo, forse quello che è successo in Nagorno-Karabakh è un tassello. Ecco, come è stato preso quello che è successo dall'opinione pubblica e dalla politica in Kazakistan?
Sai che io ti devo dire che in Kazakistan, cioè, si è parlato ovviamente della cosa, ma in termini molto ci sono stati sì politici che hanno preso delle posizioni soprattutto sul fatto che cioè, mi pare, se mi ricordo esattamente, no, che il Nagorno-Karabakh tecnicamente è territorio zero, de facto in mano agli armeni, e quindi il discorso politico sembrava attorno a questa idea di bisogna rispettare i confini messi in atto dalle varie risoluzioni internazionali. Però ti dico, dal punto di vista di una grande manifestazione di solidarietà, io ad Astana non l'ho vista, ma neanche in università, per dire, non ci sono stati mobilitazioni di alcun tipo né in uno né in un altro senso. E dico, mi ha stupito come cosa, perché invece sulla questione della Palestina qui c'è supporto alla Palestina libera, è una cosa di cui sento parlare quotidianamente nelle strade e i miei studenti ne parlano in classe, per cui non ho visto tanto il discorso, soprattutto non ho visto tanto il discorso declinato in termini di panturchismo. Che è una cosa che mi aveva stupito inizialmente, perché mi aspettavo che ci ne sarebbe stato molto di più, e a questo punto mi chiedo se magari è perché io sono ad Astana e invece se mi fossi trovata a Shymkent, Almaty o a Taraz, che sono città del sud in cui si parla kazako molto di più, se questa cosa sarebbe stata diversa. Ad Astana non ci sono state, diciamo, mobilitazioni di solidarietà di alcun tipo verso l'Azerbaigian.
Ok, anche poi, insomma, ricordiamo sempre che il Kazakistan è grosso come più o meno tutta l'Europa, per cui insomma parliamo sempre, diciamo, di spazi sterminati, di popolazione molto spalmata, ecco, per cui immagino sia anche complicato avere un quadro preciso di tutto quello che avviene.
Sì, è vero, però sono pochi, e quindi cioè, non è come dire, non è come tener conto l'Europa, no? Comunque è uno stato che secondo me, dal punto di vista di tanti discorsi, no, ha meno diversità di quella che penseresti, perché la quantità di popolazione non è alta. Però è vero che Astana è una città molto proiettata verso in generale l'Europa, ma anche la Russia, cioè una città che comunque è molto giovane. E poi qui adesso la maggioranza della popolazione, in seguito alla, cioè, i russi che scappano dalla leva tendono a rilocarsi a ricollocarsi qui ad Astana, per cui anche una città dove la componente demografica non è la stessa che avresti in altre zone del Kazakistan.
C'è un cosmopolitismo maggiore, immagino, ma continuano ad arrivare i giovani russi, come ci raccontavi le volte scorse, oppure si è un po' interrotto il flusso?
Sì, continuano ad arrivare, ce ne sono di meno, adesso continuano ad arrivare persone che sono più adulte, perché adesso la leva in Russia ha iniziato a targettizzare gente sopra i 40 anni, arrivano tanti persone di minoranze turche, per cui adesso abbiamo avuto questa serie di ingressi, cioè di gente che sì, tecnicamente ha la cittadinanza russa, però sono persone che sono tatare, ciuasce, che vengono dalla zona di Tuva. Ci sono tanti buriati anche che stanno arrivando, e queste sono persone che direi sono attorno ai 40 anni, cioè già la generazione di gente con figli maggiorenni che ha fatto la leva. Per cui stanno arrivando sempre uomini, sono pochi i nuclei familiari. In parte mi sembrava di capire che c'è anche tutta una dinamica per cui adesso le donne stanno di fatto, cioè alle donne viene ancora permesso di passare il confine e rientrare nei propri paesi di origine senza problemi perché non sono soggette alla leva, per cui adesso si stanno anche un po' riconfigurando una serie di distribuzione di compiti economici all'interno delle famiglie, perché le donne sono quelle che ora possono andare dal Kirghizistan in Russia, per dire, cioè a lavorare come braccianti o a fare affari e poi tornare indietro senza problemi. Quindi c'è anche una, cioè, lo dico perché c'è anche una riconfigurazione dei ruoli di genere che in questo momento sta capitando in Kazakistan e in altre repubbliche. E forse la guerra in Ucraina è stata uno dei fattori, però adesso si stanno proponendo tantissime leggi, per esempio in favore dei diritti delle donne, leggi di libertà economica delle donne, quindi magari sono anche tutti fattori collegati da un certo punto di vista.
Beh, insomma, quindi diciamo è stato per l'eterogenesi dei fini ha portato anche insomma, a delle cose, a qualche cosa positiva, ecco, oltre a tutto il resto, esatto, della devastazione e dell'orrore. Va bene, prendiamola così. Va bene, Giorgia, che dire, ti ringraziamo moltissimo come al solito. E poi in futuro ci chiedevano una puntata sulla latinizzazione del kazako. Questa però me la devo prima preparare un po' io. Qui arrivano richieste di tutti i tipi, me la preparo un po', poi almeno posso farti delle domande di
c'è
senso
compiuto.
È un argomento
compiuto di cui possiamo parlare per ore, eh?
Lo so, immagino, però appunto qua cerchiamo sempre di tenere tutto in un minimo di modalità accessibile. Comunque, ecco, preparati, perché poi avremo modo di chiederti anche quando il contesto geopolitico sarà più tranquillo, diciamo, e potremo divertirci meglio. Va bene, e nel frattempo grazie come al solito, un abbraccio fortissimo e a risentirci alla prossima.
Un abbraccio, ciao a tutti.
Ciao ciao.